Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Magma. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Enrico Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
E Federico Arduini.
Buongiorno.
Che tra l'altro oggi veramente parlerà con noi in questa puntata, perché parliamo di un argomento di cui io obiettivamente non sono per nulla ferrata. Cioè, io in questo momento in studio faccio quella che non ci capisce niente di calcio.
No, aspetta però, chiariamo subito.
Sì, no, infatti
Mettiamo subito le mani avanti.
Mettiamo le mani avanti. Allora, abbiamo deciso ieri sera, tra l'altro, di parlare dell'esclusione dell'Italia dai mondiali, proprio perché questo comunque è un argomento che andrebbe toccato, per il fatto che qualunque cosa che coinvolga dei finanziamenti pubblici vale la pena di essere discusso, perché se coinvolge finanziamenti pubblici vuol dire che coinvolge il finanziamento che danno poi alla fine i cittadini, perciò noi. Per dire, è lo stesso discorso, dicevo nel fuori onda, che possiamo fare nel discorso vecchio della Juventus, di Moggi, degli arbitri,
certo,
e di tutta quella vecchia storia. Chiaramente ci si può interessare di più o di meno, ma non si può dire che sia una cosa che riguarda esclusivamente il calcio.
No, è una visione un po' parziale. Se
esatto. Ecco. Poi è chiaro, appunto, interessa sicuramente di più a chi insomma, è interessato più di calcio che per altro.
No, chiaro.
Ma ora lascio subito la parola ad Enrico, anche perché io sto avendo a che fare con il raffreddore più fastidioso della mia vita.
Non ti preoccupare,
Barbara. Che spiega la mia voce.
Che è uguale al solito, però.
Non è vero. Quindi fa schifo proprio come al solito.
Io non ho detto assolutamente nulla, stai dicendo tutto
tu. Ma non
è
vero.
Vabbè, lascio la parola a Edoardo, che ci parla proprio di chi è questo tale Ventura, chi è questo allenatore.
È una sventura.
È stata una sventura. No, partiamo dal fatto. Intanto cos'è successo?
Beh, direi di sì,
per chiunque sia stato sulla Luna nell'arco delle ultime ore, il fatto è che l'Italia è stata eliminata appunto dai mondiali, nel senso che non parteciperà all'edizione dei mondiali di calcio del 2018 che si terranno in Russia. Come è successo? Siamo stati eliminati durante lo spareggione, essendo usciti secondi.
Sì, esatto.
Secondi nel girone, nel quale tra l'altro c'era anche la Spagna, e abbiamo dovuto fare lo spareggione con appunto la squadra della Svezia. Una volta andati in Svezia abbiamo perso 1-0 e a casa a San Siro abbiamo pareggiato 0-0, e quindi questo ha portato conseguentemente appunto alla fine dell'avventura azzurra lungo la strada per i mondiali di Russia.
Peraltro è la prima volta che il mondiale funziona in questo modo, perché di solito si qualificavano direttamente le prime due, invece questa volta è stato inserito questo sistema di spareggio.
Cosa c'è di interessante? È un record quello italiano, perché non avveniva, l'Italia non ha partecipato ai mondiali solo in tre occasioni. La prima occasione era durante il ventennio fascista, nel quale appunto l'Italia non ha voluto spontaneamente partecipare ai mondiali di calcio. La seconda volta...
Ah sì, e perché?
Perché c'era la questione dell'embargo. Ti ricordo che la Società delle Nazioni aveva inflitto delle sanzioni pesantissime appunto all'Italia fascista.
Per ovvie ragioni.
Per ovvie ragioni.
Vabbè, quello sì.
E quindi di conseguenza lo Stato fascista aveva detto: no, noi non partecipiamo ai mondiali. La seconda volta è stato per demerito sportivo nel 1958. E la terza volta è stata questa.
Sì,
è stata
questa. Uscimmo contro l'Irlanda del Nord all'epoca.
Tra l'altro.
Quindi
quest'anno con la Svezia. Chi è il fautore? Chi è che è considerato oggi il nemico pubblico numero uno da tutti gli italiani?
Ha torto ragione, dopo vedremo che poi in realtà è solo la punta dell'iceberg.
Esatto, esatto. Però c'è anche da dire che a livello prettamente sportivo, sì, ma non è questo il luogo per cui parlarne, in effetti la colpa è sicuramente sua. Appunto, l'uomo cardine dell'eliminazione dei mondiali è Gian Piero Ventura, l'ex ormai CT della nazionale, perché proprio ieri sera è stato esonerato appunto dalla Federcalcio, dalla FIGC. È stato esonerato, tutti chiedevano la sua testa, chiedevano le proprie dimissioni, eppure Ventura non si è voluto dimettere. E questa è una cosa un po' antipatica.
Anche qui, a me viene un po' da sorridere, perché se ricordate nel 2010, quando ci fu l'Lippi bis, dopo la disfatta, Lippi si dimesse subito,
sì,
praticamente
subito,
dopo poche ore.
Si dimise,
pardon. E nel 2014 stessa cosa Prandelli, cioè dopo la mazzata che prendemmo lì.
Diciamo che le dimissioni in Italia sono sempre un segno, non dico di minima dignità, ma quasi. E oggi non si vuole dimettere
nessuno.
In realtà
non è che soltanto in Italia, cioè anzi, nel senso, non è che soltanto in Italia, no, dovrebbe essere un chiaro segno di dignità, no, la dimissione, cioè dappertutto se uno sbaglia gravemente dovrebbe dimettersi.
Io ero convinto che il discorso fosse di chiarimento faccia a faccia col presidente col presidente Tavecchio, semplicemente per una questione formale. In realtà poi se ne è uscito con quell'intervista che ha rilasciato, intervista strappata delle Iene sull'aereo di ritorno, in cui è uscito dicendo che lui è uno dei più grandi allenatori dell'Italia negli ultimi 40 anni perché ha subito solo due sconfitte.
Sì. Incredibile. Cioè, a parte questo genere di discorsi, no, il problema che sta dietro alle mancate dimissioni di Ventura è che quest'uomo non si è voluto dimettere per avere concessi gli ultimi, poverino, 800.000 euro di contratto che gli spettavano. Se dava le dimissioni, questi soldi non gli spettavano più. E invece lui non si è voluto dimettere ed ha aspettato che appunto la Federcalcio lo esonerasse, in modo da dovergli pagare comunque quei soldi per non aver portato la nazionale appunto ai mondiali, per aver causato un flop che non sta solo a livello sportivo, e questa è la questione da sottolineare, ma è un flop a livello economico e politico, perché stiamo parlando della prima scelta del presidente della Federcalcio, che è Carlo Tavecchio, tra l'altro uomo pluricondannato per truffa ed evasione fiscale.
Sì, guarda, ce l'ho proprio qui, è stato condannato per falsità in titolo di credito, evasione fiscale, per aver omesso versamenti di contribuzioni previdenziali assicurativi, omissione e falsità in denunce obbligatorie, cioè quindi proprio abbiamo scelto proprio la persona giusta per affidare comunque un'organizzazione che gestisce direi molti e molti soldi.
Stiamo parlando, allora, il problema fondamentale del calcio in Italia è che il calcio in Italia e all'estero, il calcio italiano è uno dei prodotti di punta in realtà di questo paese. Noi italiani consumiamo tantissimo calcio, per quanto riguarda i diritti delle partite, per quanto riguarda il merchandising, per quanto riguarda l'affluenza agli stadi, siamo tra i più grandi fruitori al mondo di questo sport.
Ma perché che se ne dica, è un vero e proprio fattore culturale ormai.
È un fattore culturale anche, ed è per questo che in questi giorni è l'unico argomento che sentite, Barbara, mi dispiace, che leggete su internet o che sentite nei bar, è esclusivamente questo. Ma perché in Italia, al di là comunque del fattore culturale, è un fenomeno culturale che è diventato un fenomeno economico troppo grosso per essere considerato.
Sì, il problema però è che questo argomento non viene, almeno io ho letto cose in giro, non troppo approfonditamente ovviamente, tanto per la puntata, però non se ne parla mai dal punto di vista economico, cioè soltanto dal che palle non siamo ai mondiali, cioè ragazzi, io sono svizzera, cioè ai mondiali ci andiamo una volta ogni morte di papa, perciò
e beate voi,
cioè, ho capito, dire, ma la nazionale italiana ha vinto 4 mondiali,
lo so, ma
stiamo
parlando
del
chiaro, però il pensiero sarebbe, vabbè ragazzi, però basta, cioè sì, si può sempre dire che palle. Però, quindi, il mio discorso era che continuando a dire che palle di qui, che palle di là, però dopo si perde il punto di vista, quello economico, il fattore, diciamo, politico, che comunque proprio viene a mancare, che in realtà bisognerebbe anche sottolineare.
Stiamo parlando di un buco di oltre 180 milioni di euro. La mancata qualificazione ai mondiali di calcio causerà alle tasche dello Stato. Perché
esatto,
non stiamo parlando di privati, questa è la cosa più
stimate.
Non stiamo parlando di privati, che questo è il fatto più rilevante, a mio modesto parere. Stiamo
d'accordo.
Parlando di soldi dei contribuenti. A noi in primis costerà quasi 180 milioni di euro.
Non sono propriamente spicci.
Che non sono proprio spicci. E quindi di conseguenza ci possiamo rendere conto di quanto il calcio in realtà in Italia sia un fenomeno che non è esclusivamente sportivo e culturale, non è semplicemente un giochetto.
No.
Quando gravitano attorno a uno sport numeri di questo calibro e che gravano sulle tasse dei contribuenti, è piuttosto importante da considerare. Adesso parliamo di Carlo Tavecchio
e vediamo un po', esatto, l'origine di queste vicende,
l'origine del male. Lo sapevo. Ma quanto è bello lavorare con Arduini.
Anche per me con lei, guardi,
sono troppo contento, davvero. Parliamo
di
Tavecchio.
Sento esclusa in questo momento.
Come prima appunto Barbara ci ricordava, è un uomo pluricondannato di ogni genere. È un personaggio molto ambiguo, ecco, diciamo, è un ex dirigente bancario, un ex politico della Democrazia Cristiana. Nel 2014 il precedente presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, diede le dimissioni.
Ecco, esatto, ecco. Si dimise, giustamente.
Si dimise, tra l'altro, se non sbaglio, dopo gli europei.
Esatto, si dimise con Prandelli.
Con Prandelli, con la fine dell'avventura in,
di Prandelli.
Appunto, con la fine dell'avventura di Prandelli. E cosa succede? Che in pratica ci sono le nuove elezioni all'interno del Consiglio federale della Federcalcio. Nuove elezioni e appunto Carlo Tavecchio, che sinceramente appunto prima di allora aveva fatto poco o nulla, aveva fondato una squadra di nome Ponte Labbro, dirigeva la Serie C.
Esatto, lui era... La Serie C, allora, all'epoca andava molto bene a livello sia di diritti che realmente di struttura socio-finanziaria, diciamo.
Sì.
E questo è uno dei motivi per cui è stato fatto il suo nome, oltre al fatto che comunque era una persona abbastanza di spicco ormai all'interno di questo panorama.
Eppure già tanti, già all'epoca delle sue elezioni dissero, questo è un po' un impresentabile, come parlavamo appunto delle elezioni in Sicilia con questo termine impresentabile, è impresentabile Carlo Tavecchio.
A maggior ragione se il secondo, tra virgolette, partito che se la giocava con lui era Albertini.
Appunto.
Perché Albertini simbolo del nuovo calcio, perché aveva un progetto completamente nuovo Albertini di rifondazione, diciamo, di quello che è un po' la struttura del nostro calcio, e appunto per questo si pensava che potesse vincere lui, questa sorta di nuova visione un po' edulcorata, ma comunque nuova, di un calcio nuovo, e in realtà vinse, come al solito,
Il vecchio,
perché Tavecchio questo è, cioè, è una visione del calcio come una volta, cioè.
Ma al di là della visione del calcio, il problema di Tavecchio, secondo me, è ben altro. Al di là del fatto, vabbè, è stato eletto presidente con l'appoggio di 18 club della Serie A, quindi tanti.
Capeggiati da Lotito, sappiamo benissimo essere comunque un elefante all'interno della...
Chi è Lotito? Per chi non conosce questo fantastico personaggio, ebbene, Lotito è il presidente
della Lazio.
È preparatissima.
Non male.
Sempre grandissima, Barbara. Lotito, appunto, è il presidente della Lazio ed è un carissimo amico di Tavecchio. E quindi di conseguenza diciamo che c'è questo stretto rapporto tra i due. Il problema poi di Tavecchio si lega alle sue dichiarazioni che hanno veramente dell'abominevole.
Tra l'altro, già da presidente,
appena eletto il 25 luglio, quindi è stato eletto penso un mese prima circa, un mese dopo, proprio appena eletto, disse che il problema del calcio italiano era l'eccessiva presenza di giocatori neri, che lui ha amato definire Optipoba. E sempre parlando di un giocatore della Lazio, quindi della squadra del suo amico,
peraltro,
disse: questo fino a un mese fa mangiava le banane, adesso gioca nella Lazio.
E queste sono frasi incommentabili.
No, infatti sono frasi incommentabili che però dovrebbero essere commentate più che altro perché, appunto, come abbiamo già detto, in Italia il calcio è uno sport che comunque influisce su tantissime persone, cioè ha un valore proprio culturale, e quindi il fatto che il presidente della Federcalcio dica cose del genere, o la cosa che voleva proporre i pantaloncini da pallavolo per le ragazze calciatrici, piuttosto che piuttosto che calzoncini standard, perché le ragazze hanno le legame più belle.
Questo è stato Blatter, il presidente della FIFA.
Ah, ok.
Tra l'altro,
cioè,
condannato
dichiarazioni del genere.
Peraltro accusato a breve in questa esplosione dello scandalo dalla portiere e dalla nazionale statunitense.
Sì.
Perché è venuto a fare tutto questo casino adesso.
Durante le premiazioni del pallone d'oro.
La palpeggiata.
Incredibile, personaggio scandaloso, veramente. Proprio personaggio.
Mi viene da dire che forse è meglio Platini, e questo è scandalo, perché come personaggio che Platini.
E però in realtà sarebbe appunto importante. Cioè. Insomma, è come quando ci scandalizziamo perché politico tale o politico altro, oppure un tale attore, un tale quell'altro, dice qualcosa che non sta né in cielo né in terra, perché comunque hai anche una responsabilità da parte di chi comunque ti segue.
Ma guarda, sì, questo che ha detto, tra l'altro, poi è stato nulla, perché recentemente ha offeso gli omosessuali e gli ebrei. Poi ha offeso, se non sbaglio, ha detto appunto che le giocatrici di calcio sono quattro lesbiche, proprio con questi testuali termini, e il suo caro amicone Lotito ce lo ricordiamo per la bella avventura recente che ha scandalizzato tutto il mondo, calcio o meno, appunto dei poster di Anna Frank, delle sì,
erano tipo delle piccole figurine adesive,
delle figurine di Anna Frank con la maglia della Roma, appunto messe dai
come
tifosi,
se fosse
della
una
Lazio.
Novità che
come
i tifosi se... della Lazio sono di estrema destra, lo no, scopriamo
però...
oggi, cioè non tutti
però che la curva,
no,
però...
il tifo organizzato per della Lazio buona parte
è anche un po' in generale,
sì, ma
sì, però tutto il calcio
italiano, in realtà
italiano.
Un po' tutto, ma spesso. In realtà non solo italiano, cioè per esempio anche da me, io vado a vedere delle partite di hockey dove ci sono le varie
Smettila. Io pensavo fosse uno sport socialdemocratico
canadese,
cioè, immaginavo tutti dei piccoli Justin Trudeau.
Da noi va tanto l'hockey. Vi odio.
Che lo stanno scongelando, tra l'altro, ormai ci siamo.
Fammi dire questa cosa.
Non si parla di Natale prima di dicembre, stai attento.
Mi sono fermato.
Ogni volta che succede Babbo Natale uccide un elfo.
Ragazzi, fatemi dire questa cosa, che in realtà era anche pseudo intelligente, cioè nel senso, da noi appunto ci sono queste due curve dove l'una è comunista e l'altra dovrebbe essere nazista o fascista o che so io, però
nazista.
Che bellissimo proprio.
Sì, ma appunto soltanto nel tifo organizzato, allora anch'io in teoria dovrei essere fascista perché tipo
no,
Lugano,
infatti,
cioè,
per quello che ho specificato.
Nel senso,
ho specificato
è la tifoseria,
che si tratta di
però
tifoseria
in realtà
organizzata,
cioè sono cose importanti perché comunque poi alla fine si riscopre che poi era per dire che non soltanto in Italia, in realtà comunque dappertutto, il che è un peccato perché comunque se io sono una semplice tifosa e non me ne frega assolutamente niente in questo momento di parlare di politica, non vedo per quale motivo dovrei essere etichettata con un marchio politico.
Ma
siamo
d'accordo,
okay, so io.
Questo
però
è un
in Italia il problema
come il mondo,
assolutamente. No, tra l'altro direi di ricordare anche come sia uscito lo stesso Lotito riguardo questa vicenda, perché dopo giustamente ha tentato di sistemare,
certo,
un po' le cose.
Guarda, allora,
siamo tutti d'accordo sul fatto che si sia trattata di una cosa completamente fuori luogo, cioè,
sì, chiaro. Però cos'è successo nel dettaglio?
Cioè, in sostanza, praticamente si è deciso di fare questa commemorazione e di fare una lettura di un passo del diario di Anna Frank prima delle partite.
Non solo, lo stesso Lotito è andato in una sinagoga,
sì,
di,
sì,
Roma, nella maggiore sinagoga di Roma, a cercare di dare insomma un segnale di pace, di rispetto
e di distacco da quello
nessuno,
che era successo.
Nessuno dei rabbini era presente, nessuno ha accettato di incontrare Lotito, e Lotito stesso, prima di andare a fare questo
intercettato,
sapete cosa ha dichiarato? Andiamo a fare sta pagliacciata,
per dire,
ecco.
Beh, sono comunque un altro sincero.
No, comunque era importante dare quantomeno una visione di taluni personaggi che ci ritroviamo in FIGC.
No,
questi sono i personaggi
perché,
più importanti,
scusate,
della
l'ultima,
FIGC.
L'ultima, esatto. L'ultima cosa sulle curve, perché poi in realtà, cioè, non è che nasce e finisce nel campo. Cioè, in realtà poi queste curve sono poi strettamente collegate a movimenti fascisti, tali Casa Pound, eccetera, eccetera. E quindi comunque guadagnano sempre molto più consenso, cioè, e vediamo che, cioè, oggi come oggi l'ideologia fascista comunque alla fine passa attraverso più o meno questi canali, che siano il calcio o che sia l'odio in rete.
Assolutamente, ma partiamo dal presupposto che tendenzialmente chi fa parte della tifoseria organizzata sono o pregiudicati o comunque persone che non hanno nulla da fare dal mattino alla sera e sfogano tutte le proprie frustrazioni In questa pratica brutta, secondo me. Parlo a livello personale del tifo organizzato,
sì, sì.
Perché gli ultras sono persone facinorose, parliamoci chiaro. Sono dei delinquenti mancati, anzi dei delinquenti veri nella gran parte dei casi.
Boh, che poi in realtà anche
per quanto
lì
invece è bello tifare normalmente, andare allo stadio, vivere questa bellissima esperienza collettiva che è una partita di calcio.
Ma questa è la classica...
È rovinata, insomma.
Sì, sarà sempre.
Non sempre, perché non è che tutte le volte episodi di questo genere, però capita spesso che le curve vengano chiuse per episodi di discriminazione territoriale, ogni volta che c'è contro il Napoli una squadra di questo genere,
appunto.
Oppure di insulti a giocatori di colore o lanci di banane, perché ne abbiamo viste veramente di ogni negli ultimi anni, non solo in Italia, quindi lanci di banane,
sì,
non
sì,
solo in
sì.
Italia.
Tu
però
prima parlavi, anzi adesso stavi parlando appunto del lancio di banane, appunto del razzismo che è presente in queste, nelle tifoserie di questo sport, del fatto appunto che Tavecchio abbia sempre dichiarato cose altamente razziste. E oggi ce lo ritroviamo di nuovo il tema dello straniero del calcio, perché Barbara...
Sì, no, perché infatti, perché fosse soltanto da parte dei tifosi uno può sempre dire, vabbè, sono quei singoli che possiamo isolare, invece non è più propagandato soltanto dai tifosi, ma anche proprio avvallato anche proprio dalla stessa politica. Stiamo parlando naturalmente di Matteo Salvini, che dice:
come non parlare di lui?
Esatto, che dice in un tweet: troppi stranieri in campo, dalle giovanili alle Serie A, e questo è il risultato. Hashtag stop invasione e più spazio ai ragazzi italiani anche sui campi di calcio.
Ma che bello!
Ecco. Da dove partiamo?
No, allora, cioè, riuscire a speculare politicamente, persino sull'eliminazione dell'Italia ai mondiali, è veramente la goccia che fa traboccare il vaso.
Questo, davvero. Vabbè, sicuramente, certo. Salvini si commenta da solo in un certo senso, succede quando fa questo tipo di uscite. Ma al di là di questo, secondo me, questo è lo spunto giusto per andare a parlare poi di quello che è il problema del calcio italiano attuale, perché se c'è stato un fallimento sportivo, perché parliamo prima di tutto di un fallimento sportivo e poi di un fallimento economico e di tutto quello che abbiamo parlato prima, è perché non funziona qualcosa all'interno di questo sistema calcio, e ce ne eravamo accorti nel lontano 2010 e si era detto facciamo una rivoluzione, nel 2014 si è detto di nuovo facciamo un'altra rivoluzione in questo sistema che non funziona, cambiamo le cose, roba varia, e fu preso Conte,
esatto.
Che aveva intenzione, al di là poi dei detrattori di Conte che dicono
avviò,
che abbia scelto
e che
di...
avviò un semiprocesso, però sì. Il problema sta
è a monte,
è
quello che volevo dire, cioè è proprio il questo tipo di concezione del calcio di stampo assolutamente antiquato, perché stiamo parlando di un sistema calcio di 40 anni fa, perché funziona ancora così qui da noi. E non si è assolutamente né ammodernato il sistema di cantera, tra virgolette, o di selezione, di nuove tipologie di allenamento, di strutture, come si dice, sportive, all'avanguardia, cose di questo genere, in cui creare, tra virgolette, gli atleti di domani. Il problema vero, secondo me, il vero problema del calcio italiano attuale è che nelle, diciamo, fasce inferiori, cioè laddove poi i giovani talenti crescono, ci sono un sacco di incompetenti ad allenare.
Certo.
Un sacco di incompetenti che non hanno alcun tipo di formazione, né tantomeno hanno l'interesse di sfornare veri talenti, ma li allenano tutti secondo determinati schemi prefissati. Vi faccio un esempio: un mio amico è un allenatore, e quindi in un certo senso vive tutti i giorni questa esperienza.
Certo.
Lui si avvicina molto a questa nuova tipologia di allenamenti, cose di questo genere. Nota come il grosso problema sia il fatto che gli venga fatta fare a dei ragazzini di 14 anni. Sono esempi, però, per capire qual è il è un problema nel mare dei problemi che abbiamo dal punto di vista sportivo. Venga fatta fare a ragazzini di 14 anni 2 mesi di preparazione atletica prima del campionato.
È una follia.
E poi ci lamentiamo se non sono in grado di tenere il pallone tra i piedi.
È una follia, non
a
posso.
14 anni, ragazzi.
A 14 anni.
14 anni, tu dopo una settimana che corri nel campo sei pronto per fare un campionato. Cioè, non hai bisogno di fare un richiamo fisico, non hai 25 anni.
Appunto.
Ma di cosa stiamo parlando?
Cioè, ma io sono completamente d'accordo con te. C'è da dire comunque che le affermazioni, per quanto malsane, di Salvini vanno contestualizzate. Vanno contestualizzate perché è un'opinione purtroppo largamente diffusa, quella che il problema del calcio italiano oggi sia l'eccessiva presenza di stranieri. Ora c'è un dato molto importante. Allora, partiamo dal presupposto che la Germania nel corso degli ultimi 10 anni è stata la potenza calcistica più importante in assoluto, nel senso ha sfornato talenti su talenti, e la propria organizzazione nazionale è la più forte in assoluto.
Sì, insieme alla Spagna degli ultimi anni.
Insieme alla Spagna. Ebbene, noi abbiamo nel nostro campionato lo stesso numero, la stessa percentuale di giocatori stranieri che nel campionato tedesco. Quindi tendenzialmente si dice, sì, perché abbiamo troppi stranieri nel campionato di Serie A e questo non permette la creazione di nuovi talenti italiani. Ebbene, questa è una dimostrazione matematica che il problema non sta in quello. Il problema sta, come appunto parlava prima Federico, nella mancata riammodernamento di tutto un sistema appunto sportivo.
Sì, ma poi il fatto è che è come se fosse che lo straniero per forza debba essere meno talentuoso di un italiano.
Certo, e così siamo riusciti ancora a speculare a livello politico sulla xenofobia persino in un argomento così sciocco.
Cioè, io non dico che in nazionale ci debbano essere, insomma, tanti stranieri nel senso di cittadinanza. Chiaramente se sei una nazionale italiana la cittadinanza deve essere italiana, però penso che sia una cosa abbastanza di ricambio, no? Nel senso che ce ne saranno, cioè, tipo, per dire, nella nazionale svizzera ce ne sono tantissimi, ecco. Cioè, cittadini svizzeri, ma che hanno origini, che so, serbe o comunque dell'Europa dell'Est.
La stessa Germania, cioè.
La Germania, esatto, è piena di giocatori oriundi,
cioè, in Francia. Di per sé, se dovessimo essere soltanto noi, cioè, siamo già delle pippe così, figurati se ci mettiamo soltanto i nostri, perché noi puntiamo su
altro.
Non
ha senso, peraltro il vero problema, oltretutto, risiede dove? Perché ritorniamo così, tra virgolette, anche alla questione delle elezioni di Tavecchio e del peso che ha avuto in questa elezione Lotito e i 18 club che l'hanno sostenuta? Perché il problema è anche dei club del nostro calcio italiano di Serie A. Perché, ragazzi, il motivo, uno dei motivi per cui non è stato permesso a Conte di fare sto benedetto stage, che lui aveva, tra, come diceva giustamente Edo prima, uno dei progetti di Conte era anche quello di inserire una serie di stage in cui poter avere i ragazzi più giovani, ma anche i veterani, diciamo, per iniziare a creare un'identità di squadra, un'identità di gioco, insomma, far venire fuori una nuova generazione di atleti, anche di varie tipologie di serie, non solo Serie A, Serie B, cioè, capito? Sì. Era una cosa veramente interessante. Non gli è stato permesso dai club. Cioè, proprio i club, tra l'altro, tra cui anche la Juventus, di cui lui, tra l'altro, fu allenatore, Juventus, si mise letteralmente di traverso, tant'è che non poté farlo, ed è uno dei motivi per cui alla fine decise di mettersi Conte.
È chiaro.
Al di là della barca di soldi che gli ha dato Chelsea.
Una persona, insomma, che non segue tanto questo tipo di dinamiche, ingenuamente potrebbe anche pensare che in fondo il fatto che l'Italia sia stata esclusa dai mondiali, che quindi ci sia questo buco di tanti tanti soldi, che in fondo sia dovuto anche un ciclo, nel senso, che cosa dovrebbero fare le altre nazioni invece che vengono escluse? Io non vedo, ditemi una nazione esclusa dai mondiali, per favore.
Dovremmo ragionarci un attimo, ci va il Giappone
il Giappone, per dire, allora che cosa dovrebbe dire?
No, il Giappone ci va.
Ma il Giappone ci va, ma il discorso, secondo me, è chi pensa in questo modo fa un discorso che purtroppo non regge, perché in Italia ci sono centinaia di campi da calcio, l'Italia è basata dal punto di vista sportivo sul calcio, è lo sport più seguito, è lo sport più praticato in Italia, e poi
quindi
abbiamo
anche quello in cui in teoria si dovrebbe investire di più,
ma viene investito comunque,
ma voi vi rendete conto che per
soldi,
il buco,
ragazzi,
però
per
da una
buco.
Parte se i giocatori non sono bravi, cioè che, cioè, da una parte che devi fare?
Questa è un'affermazione interessante. Io, guarda, questo
è
un argomento.
Perché sennò l'argomento dovrebbe essere, visto che in Italia si investe tantissimo sul calcio perché è lo sport più seguito, dunque i giocatori, gli allenatori per forza devono entrare in mondiali. Chiaro che devono fare del loro meglio.
No, però,
cioè, devono fare del loro meglio, ovvio,
hanno un certo obbligo a livello, al di là del livello economico, ma anche a livello morale, se vogliamo, a portare l'Italia per forza ai mondiali, perché stiamo parlando della squadra, seconda squadra che ha vinto più mondiali nella storia.
Ma sì, ma
la squadra e il paese che hanno la cultura calcistica probabilmente più grande in Europa.
Sì, però scusate, ragazzi, le partite non si perdono,
ma non funziona così, Barbara, cioè, perché noi stiamo parlando di una squadra.
Aspetta, io in realtà le do parzialmente ragione.
Io non sono d'accordo, perché
influiscono anche dei fattori esterni.
Aspetta, fammi dire
prima il suo punto, poi dopo mi ammazzi tu.
Esiste anche la fortuna e la sfortuna. Se tu prendi come allenatore uno come Ventura, che non è mai stato fortunato. Adesso io voglio citare Napoleone. Napoleone prendeva, sembra una sciocchezza, ma nel calcio la fortuna conta. Nel calcio e in tante altre cose nella vita, Napoleone sceglieva solo di avere generali fortunatissimi. Sempre. Sempre. L'unica volta che ne ha preso uno sfortunato ha perso a Waterloo.
Ma era un suicidio.
Esistono anche casi prettamente di sfortuna. L'Italia ha preso 100.000 pali. Però c'è da dire che Ventura non era un uomo qualificato ad allenare la nazionale di calcio, e fin qui siamo tutti d'accordo. Ecco. Ah, però io lascio la parola a Federico, che lo vedo. Sì.
Lo lascio mangiarmi vivo.
No, ma è un discorso che secondo me toglie eccessive responsabilità a chi di dovere, perché il processo che ha portato a questa esclusione è palese ed è davanti agli occhi di tutti. È un'equazione che si è conclusa con questa cosa, non è stato un puntuale, cioè è reiterato il problema, non è che abbiamo perso la partita contro la Svezia, no vabbè, succede. No, ragazzi, siamo stati esclusi da due mondiali di fila ai gironi.
Come?
E poi siamo stati buttati fuori prima ancora di andare ai gironi, quindi c'è proprio un problema qua, ragazzi, non è una questione di, cioè, tra l'altro abbiamo fatto 50 tiri in porta in due partite, abbiamo preso 3 tiri in porta, abbiamo preso un gol e siamo usciti così. Cioè,
adesso tra l'altro bisognerebbe anche un attimo dire perché è stato scelto Ventura.
Sì, parliamo,
questo,
sembra giusto.
Cioè, il problema a monte è stato di Tavecchio, perché Tavecchio ha quest'uomo che è sicuramente incompetente, tant'è che lo stesso Malagò è il capo del CONI e il CONI dirige tutti gli sport in Italia. Malagò ha chiesto le dimissioni di Tavecchio e Tavecchio ancora non le ha date e non le vuole dare.
E non le darà, perché non se le non darà. Le ha dato durante la riunione fiume dell'altro di ieri, che ha portato le dimissioni, cioè le dimissioni le all'esonero di
E questo
Ventura.
È incredibile, un uomo che ci ha creato un problema economico di questo tipo, perché per questo buco noi dovremmo ritrattare gli accordi che abbiamo stretto con l'Unione Europea di finanziamenti che abbiamo ricevuto. Cioè, rendetevi conto, 180 milioni, forse di più, tra l'altro.
Non è uno scherzo, per quello
non
che...
Non è uno scherzo, che ci portano a dover ritrattare con l'Unione Europea. Ma ci rendiamo un attimo conto di questa cosa? E tutto ciò perché abbiamo affidato un compito così banalmente sciocco, perché far qualificare l'Italia, sinceramente, non era un compito così difficile.
Che perché il girone, parliamone. Cioè.
Certo, abbiamo avuto un girone con la Spagna, però... Qualsiasi altra partita si poteva benissimo vincere. Abbiamo una squadra che sulla carta non è così scarsa rispetto a tante. Sicuramente molto più forte della Svezia. Una Svezia che, tra l'altro, si è indebolita nel corso degli anni.
Svezia che si commenta da sola. Abbiamo visto le due partite.
Cioè, veramente.
Una squadra che pare di rappresentazione del Piemonte. No?
Ora,
cioè,
Tavecchio,
rappresentativa del Piemonte.
Ora Tavecchio ha incaricato Giampiero Ventura di diventare nuovo CT della nazionale per due banalissimi motivi. Il primo, che secondo me è il più grave, è che sono molto molto amici a livello personale, e già questo la dice lunghissima sulla qualifica, appunto, di uno come Tavecchio.
Diciamo che è anche una forma di clientelismo che si conosce abbastanza in qualunque
ambito. Perché Giampiero Ventura, la squadra più importante che ha allenato è stato il Torino e non l'ha portata a vincere nulla, anzi ha rischiato addirittura di finire in Serie B. Quest'uomo non ha mai vinto nulla nella propria carriera, e storicamente sulla panchina della nazionale italiana dovrebbe sedere un uomo che comunque di calcio ne capisce, che di calcio ha vinto, che mastica calcio, e uno come Ventura non era adatto. Il secondo motivo è perché costava poco, quindi la FIGC ha deciso di risparmiare, perché Conte era costato molto all'epoca come allenatore.
Sì, al di là del fatto che metà del suo stipendio veniva pagato dallo sponsor tecnico, che è Puma,
tra l'altro,
quindi in realtà... Sì, si è speso molto, ma fu una scelta comunque precisa quella, esatto, di Ventura. Ma se posso permettermi di, tra virgolette, lanciare una lancia, di spezzare una lancia a favore del povero Ventura, per quanto non abbia vinto niente, in realtà comunque ha sempre fatto esprimere alle sue squadre, soprattutto negli ultimi anni, il Torino era una delle squadre che esprimeva uno dei giochi migliori in realtà in Serie A. E uno dei motivi per cui fu scelto Ventura, il motivo principale era anche la sua capacità di gestire i giovani, perché una delle grandi forze del Torino degli ultimi anni, quelli di Ventura, che poi purtroppo non ha raccolto grandi risultati sportivi, ma perché lì comunque se la vede con grandi società quotidianamente, diciamo, in Serie A, certo, non è facile, è il fatto comunque che era in grado di lavorare con i giovani, cosa che poi di fatto non abbiamo visto nella sua gestione della
nazionale.
No,
perché gli stessi giovani non vedevano in Ventura un punto di riferimento, anzi lo vedevano negli ultimi capisaldi della generazione che ha vinto il mondiale nel 2006.
Figurati.
Tutti, peraltro, hanno lasciato la nazionale al seguito dell'ultimo fallimento con la Svezia. Quindi questa generazione è finita.
È finita, sì.
È finita. Adesso bisogna ricostruire, ripartire da zero. Certo, non sarà facile, perché stiamo parlando di un impianto sportivo comunque completamente in disuso, e bisogna ricostruirlo completamente
da capo. Ma poi se partiamo con Tavecchio ancora in sella, non si farà nessun tipo di rivoluzione, perché è evidente Tavecchio che non è il suo interesse, cioè non è quello che vuole fare, non l'ha fatta
sette
anni fa.
Ingenuamente mi verrebbe anche da dire, piuttosto di rivoluzionare il calcio, piuttosto di riportarlo in auge, mi verrebbe da dire ridimensioniamo il ruolo del calcio, di modo che l'esclusione dell'Italia ai mondiali non significa una perdita di un punto nel PIL del prossimo anno.
È chiaro. Il problema è che il calcio rappresenta una percentuale del PIL italiano, perché è uno dei prodotti più esportati all'estero e che fanno girare maggiormente l'economia in questo paese.
E quindi bisogna fare in modo che funzioni bene, non è che bisogna fare in modo di restringere
la sua influenza,
ma non puoi farlo, è un fattore culturale. cioè ci sono centinaia, no, sono migliaia le persone che vanno allo stadio tutti i giorni, sono migliaia le persone d'accordo. Che seguono le partite di calcio. Non possiamo
Federico.
Fare discorsi
non
di questo genere.
Non fare arrabbiare il mio
no, sono discorsi che non hanno senso. Cioè, bisogna anche avere un grado di oggettività, per quanto sia poetico, tra virgolette, poter dire di ridimensionare il valore del calcio in Italia. Al momento non è possibile.
Sì, sì, no, dovresti perché, andare ad intaccare la mentalità delle persone.
È circense, mi viene da pensare quasi alla questione dei romani che da pane circe. È la stessa cosa, serve una valvola di sfogo, un ente di intrattenimento. E il calcio comunque sia, quando è buono, ragazzi, che emozioni abbiamo vissuto nel 2006, certo. Ha unito la nazione, certo. sono pietà, ma è vero.
Anzi, cioè, come diceva il caro Winston Churchill, gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e vincono partite di calcio come fossero guerre.
È sempre stato così.
È sempre stato così.
Perché poi c'è anche un altro problema nel fatto di non essere più, di non essere ai mondiali, cioè proprio c'è un'altra questione, cioè i diritti che le varie televisioni comprerebbero.
Perché la Rai aveva in previsione di acquistare appunto tutto il pacchetto della nazionale italiana e Sky
anno,
anche. Ma a questo punto cosa succede? Che addirittura quello che è stato acquistato dalla Rai, che verrà acquistato, avrà uno share televisivo molto più basso e quindi guadagneremo di meno e quindi ci sarà un altro danno nelle tasche degli italiani. Ora, io personalmente voglio dire una cosa, almeno la mia visione riguardo al problema appunto della FIGC e della figura di Tavecchio è solo questa. Sarebbe ora che comunque lo sport si affidasse a personaggi sportivi che di calcio ne sanno qualcosa, che hanno vissuto lo sport, appunto come era la candidatura di Albertini, presidente della nazionale, cioè della FIGC, che avrebbe avuto un senso.
Direi.
E che si abbandoni definitivamente la strada di mettere in questi ruoli personaggi che con lo sport non hanno nulla a che fare, perché Tavecchio è l'espressione di una classe politica, di un modo di fare politica e di fare burocrazia sporco, vecchio e incivile. Questa è la mia visione.
E tra l'altro mi viene da aggiungere, scusa se ti interrompo un attimo, che è un po' lo stile italiano in genere, anche quando si tratta di ministeri, dato che certo. È il nostro esempio incompetente.
Ma aggiungo di più, perché il caro Tavecchio, questa sembra una barzelletta, è stato consigliere al Ministero dell'Economia per quanto riguardava, tra l'altro, questioni tributarie.
Ah, perfetto.
Un uomo condannato per evasione
fiscale.
Che tipo
di consigli volevano al Ministero, no?
E poi lo è stato come consulente al Ministero della Salute. Tavecchio. Per cosa? A che pro? Cioè, un uomo che probabilmente il massimo che sa della salute si prende la tachipirina quando ha febbre. Cosa ne vuole sapere Tavecchio del Ministero della Salute?
Beh, in realtà comunque è un'obiezione che potresti fare a molti personaggi che vediamo in politica.
Infatti quello che ho detto anch'io.
Beh, un'obiezione
cioè,
in realtà
è italiano, cioè.
Cioè, ad essere sincero, è un'obiezione
cioè,
che si potrebbe fare a tutto il mondo politico italiano, nel senso.
Sì, però cioè, non sono tanto d'accordo sul fatto che questo, cioè il fatto di essere esclusi rispecchia la situazione politica italiana oggi.
Questo.
Però il fatto che rispecchi dei modi, quello è ovvio, cioè,
non
ma
è stato
l'abbiamo
detto
comunque
questo.
Ripetuto anche tante volte a Magma, cioè in altri ambiti naturalmente, perché
comunque
mai
quello
abbiamo parlato di calcio, penso, nella storia di Magma.
Una prima volta.
Beh, ma non è diciamo che non è proprio un fatto.
No, no, infatti.
Cioè, tutti i giorni sono 60 anni che non succedeva una roba del genere, per cui.
No, ma tra l'altro si collega, ne abbiamo parlato prima, a una problematica gravissima che esiste nel calcio italiano, che è quella della discriminazione razzista.
Sì, assolutamente.
La discriminazione razzista ed omofoba e tutti i fattori negativi di tutto il calcio italiano risiedono nel suo presidente di federazione. Tutti. Il Tavecchio è il simbolo di tutto ciò che di sporco e sbagliato c'è nel mondo del calcio italiano. E quindi non si può affidare una questione così appunto importante a un uomo di una caratura morale, etica, intellettuale del genere, che è infima. E questo non è un parere per il quale io temo di prendermi la denuncia per diffamazione, questo è un dato di fatto.
È anche un dato di fatto che nessuno è mai stato diffamato a Magma, quindi penso che tu possa dire quello che vuoi.
E vai, adesso che lo so, adesso che lo so, lancerò offese a tutti. No, comunque, al di là degli scherzi, le dichiarazioni che Tavecchio ha mosso nel corso degli anni e degli ultimi mesi si commentano da sole, nel senso. Detto ciò, è chiaro che il calcio italiano ha bisogno di una ricostruzione. Non dico il più veloce possibile, ma sicuramente ha bisogno di una ricostruzione che sia graduale o che sia repentina. Questa direzione, almeno a mio parere, non ha alcun senso.
No, va riformata dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico. Quindi i fondi che vengono rilasciati devono essere spesi e sfruttati meglio.
Anche
insomma,
perché il calcio in Italia ha una funzione pedagogica enorme, enorme. Lo sport, e in particolare appunto il calcio in Italia, sono le basi dei nostri ragazzi, dei nostri figli, nipoti, fratellini e bambini più piccoli.
Aiuto.
E noi non possiamo.
Lo so, purtroppo, per quanto sia una cosa che in un certo senso fa venire i brividi a tutti noi in studio, è così, è un dato di fatto, perché sarebbe molto più carino se fosse questo, magari un non lo so, un come si dice, un'istruzione di tipo culturale, però
esatto.
È importante che ci sia anche questo tipo di mediazione, cioè che sia sportiva, insomma, aggregativa.
Ed è incredibile che appunto noi ai nostri bambini che cosa insegniamo tramite il calcio? Che è giusto appunto condannare un uomo perché è nero, che è giusto essere fascisti,
sì, no, beh,
che bisogna,
vabbè,
prendere
però
in
allora
giro,
è come dire
gli
che
avversari.
Cosa insegniamo ai nostri figli attraverso la televisione, attraverso tal film,
esatto,
o quell'altro. Cioè ragazzi, comunque
no,
va bene, adesso
è chiaro che vanno
sia,
filtrati.
Allora, che il calcio sia un elemento culturale, questo va bene, l'abbiamo capito, ok, però non potete dire che il calcio ha un ruolo nell'educazione dei figli. Cioè l'educazione dei figli la fanno i genitori,
sì,
senza, cioè,
sì, però,
scusate,
se, però ogni bambino ha un idolo calcistico,
ma
certo,
ma
che
non
deve
è...
essere,
ma,
sì,
ma se io come
ma
idolo
però...
ho un giocatore che va sotto la curva e fa il saluto fascista, da bambino che cosa vuoi,
chiaro,
che impari?
Chiaro, però lì ci sono anche i genitori di mezzo che dovrebbero spiegarti che quello non è un idolo giusto, e comunque te ne potrei fare a bizzeffe di modelli potenzialmente sbagliati, che
allora
comunque
cosa
vengono
vuol dire?
Proposti...
Non limitiamo dei modelli sbagliati perché
no,
tanto
no,
ci sono i genitori, che discorso è?
Ma
anche
no,
perché
no,
non per entrare,
però...
non per entrare nella pedagogia.
Io penso che in realtà nel calcio ci dovrebbe essere, cioè ci sono comunque anche dei modelli positivi. Adesso io non ne so assolutamente non
vero.
Ne so assolutamente niente di Totti, però credo che sia perlomeno un giocatore che abbia fatto qualcosa di buono, nel senso che è sempre rimasto,
oddio,
con
io ho visto dei calcioni, degli sputi in faccia da Francesco Totti,
no,
che
però
lasciamo
nel
perdere
senso, se sempre...
noi a Milano possiamo vantare delle figure che nella storia sono
Paolo
stati Paolo
Maldini
e Javier
Zanetti,
che sono stati dei grandi sportivi.
Comunque intendevo dire che comunque ha continuato fino a 40 anni, non ha mai cambiato la squadra, sai, queste
e sono
qua,
ancora dei grandi uomini, perché fortunatamente sono ancora,
esatto,
tra noi.
Lo stavo per dire prima. Però ha ragione Barbara, nel senso ci
no,
sono anche
certo,
degli ottimi,
però...
ma è per mantenere degli ottimi esempi che noi dobbiamo cambiare questa situazione, perché se addirittura il presidente della federazione rappresenta tutto il male che ci può essere in questo sport invece che rappresentarne il potenziale bene, questo è sbagliato.
E comunque mi viene da
sì,
sottolineare,
però
ridimensionerei
un po' la potenza.
Secondo me non va, scusami se ti interrompo,
sì, sì,
perché purtroppo se non vivi a pieno questo tipo di realtà è un po' difficile vedere veramente quali sono alcuni aspetti che in realtà sono fondamentali. Fu fatta qualche anno fa addirittura una campagna dalla FIFA contro il razzismo nel calcio e nello sport. Questo è per dirvi quanto in realtà il problema ci sia. E non è una questione di... cioè, se si pensava tanto ci sono i genitori che risolvono il problema, non è così, perché è proprio un problema culturale, diventa a un certo punto, perché è il fenomeno di intrattenimento.
No, ma infatti del problema culturale l'abbiamo già detto prima, anche quando parlavamo del saluto romano e delle simpatiche dichiarazioni di Salvini. Più che altro era un po' per ridimensionare un pochettino il fatto di dire dell'educazione dei nostri figli. Aiuto, sì, è vero, in parte, però non possiamo dire che tutto.
Ma nessuno ha mai detto che tutto passa da lì,
no.
È un elemento che in alcuni casi è fondante, perché ci sono dei ragazzi che crescono e si salvano anche giocando a pallone in alcune realtà un po' disastrate d'Italia, oppure, ma ragazzi, non è che tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che funziona, peraltro.
Aggiungo tra l'altro che non è un caso che grandissimi talenti, anzi una gran parte dei grandissimi talenti d'Italia siano venuti fuori da situazioni di grandissimo disagio, specie nelle regioni del Mezzogiorno. Tanto per parlarne, nel senso, da queste situazioni molto spesso si esce proprio in questo modo.
Allora, io per adesso vi saluto. Chissà se mi rincontrerete la settimana prossima, perché forse Federico Arduini mi avrà mangiata viva.
Ma no.
Comincio ad avere un po' paura, in realtà non lo prenderò mai più in giro per queste cose. Va bene, io sono Barbara Venneri, in questa puntata di Magma ho infastidito con le mie domande Enrico Edoardo Bozzi.
Ciao a tutti.
Federico Arduini.
Ciao, ciao.
Tutti insieme siamo di Vulcano Statale. Vulcano Statale che cos'è? È il giornale dell'Università degli Studi di Milano, che trovate su Facebook, Twitter e Instagram.
Seguiteci su Instagram, che poi è bello.
Esatto, insomma. Esatto. Magma in onda tutti i giovedì dalle 3 alle 4 su Radio Statale. Quindi noi ci risentiamo la settimana prossima.